Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal centro editoriale Valtortiano. Capitolo 632. Apparizioni a varie persone in luoghi diversi. Prima parte. Alla madre di Annalia. Elisa, la madre di Annalia, piange sconsolatamente nella sua casa, chiusa in una stanzetta dove è un lettino senza coperture, forse quello di Annalia. Tiene il capo abbandonato sulle braccia, a loro volta abbandonate, tese sul lettuccio come per abbracciarlo tutto. Il corpo grava sui ginocchi in posa di languore. Di vigoroso non c'è che il suo pianto. Poca luce entra dalla finestra aperta. Il giorno da poco è risorto, ma una luce viva si fa quando entra Gesù. Dico entra per dire che è nella stanza mentre prima non c'era. E dirò sempre così, per significare il suo apparire in un luogo chiuso, senza stare a ripetermi come egli si scopra da dietro ad una grande luminosità che ricorda quella della trasfigurazione, da dietro un fuoco bianco, mi si permetta il paragone, che pare liquefare muri e porte per permettere a Gesù di entrare col suo vero, respirante, solido corpo glorificato. Un fuoco, una luminosità che su lui si richiude e lo nasconde quando se ne va. Però dopo piglia l'aspetto bellissimo di risorto, ma uomo, proprio uomo, di una bellezza centuplicata rispetto a quella che già aveva prima della passione. È lui, ma è il lui glorioso, re. Perché piangi, Elisa? Non so come la donna non riconosca la voce inconfondibile. Forse il dolore l'intontisce. Risponde come se parlasse a un parente che forse l'ha raggiunta dopo la morte di Annalia. Hai sentito ieri sera quegli uomini? Egli non era nulla, potere magico ma non divino. Ed io che mi rassegnavo alla morte di mia figlia pensandola amata da un Dio. In pace, me lo aveva detto. Piange ancor più forte. Ma lo videro risorto in molti. Solo Dio da se stesso può risuscitarsi. L'ho detto anche io a quelli di ieri. Lo hai sentito? Ho combattuto le loro parole, perché le loro parole erano la morte della mia speranza, della mia pace. Ma essi, hai sentito, essi hanno detto tutta commedia dei suoi seguaci per non confessarsi folli. Esso è morto, e ben morto, e putrido. L'hanno trafugato e distrutto, dicendo che è risorto. Hanno detto così. E che per questo l'Altissimo ha mandato il secondo terremoto per fare loro sentire la sua ira per la loro sacrilega menzogna. Oh, non ho più conforto. Ma se tu vedessi il Signore risorto con i tuoi occhi e lo palpassi con le tue mani, crederesti? Non ne sono degna. Ma certo che crederei. Mi basterebbe vederlo. Non oserei toccare le sue carni, perché se così fosse, sarebbero carni divine e una donna non può avvicinarsi al santo dei santi. Alza il capo, Elisa, e guarda chi ti è davanti. La donna alza la testa canuta, il viso sfigurato dal pianto, e vede. Cade ancor più ribassata sui calcagni, si sfrega gli occhi, apre la bocca su un grido e vuole salire, ma che lo stupore strozza in gola. Sono io, il Signore. Tocca la mia mano, baciala. Mi hai sacrificato la figlia, lo meriti. E ritrova su questa mano il bacio spirituale della tua creatura. È in cielo, è beata. Dirai questo ai discepoli e questo giorno. La donna è così affascinata che non osa il gesto ed è Gesù stesso che le preme sulle labbra la punta delle sue dita. Oh, sei proprio risorto! Felice, felice sono, te benedetto che mi hai consolata. Si curva per baciargli i piedi e lo fa, e resta così. La luce soprannaturale fascia nel suo splendore il Cristo e la stanza è vuota di lui. Ma la madre ha il cuore pieno di incrollabile certezza. A Maria di Simone a Cheriot, con Anna, madre di Ioanna, e il vecchio Anania. La casa di Anna, madre di Ioanna. La casa di campagna dove Gesù, accompagnato dalla madre di Giuda, operò il miracolo di guarire Anna. Anche qui una stanza e una giacente sul letto. Una che è irriconoscibile, tanto è sfigurata da un'angoscia mortale. Il viso è consumato. La febbre lo divora, accendendo i pomelli sporgenti, tanto le gote sono incavate. Gli occhi, in un cerchio nero, rossi di febbre e di pianto, sono socchiusi sotto le palpebre gonfie. Là dove non è rossore di febbre, è giallore intenso, verdastro, come per bile sparsa nel sangue. Le braccia scarne, le mani affilate, sono abbandonate sulle coperture che un ansito affrettato solleva. Presso la malata, che altra non è che la madre di Giuda, è Anna, la madre di Ioanna. Essa asciuga lacrime e sudore, agita un ventaglio di palma, muta le pezze bagnate in un aceto aromatico, le carezza i capelli disciolti, divenuti in poco tempo più bianchi che neri, sparsi sul guanciale e incollati dal sudore sulle orecchie, fatte trasparenti. E piange anche Anna, dicendo parole di conforto. Non così, Maria, non così, basta. Egli ha peccato, ma tu lo sai come il Signore Gesù. Taci, quel nome, a me, detto a me, si profana. Sono la madre del Caino, di Dio.
Ah.
Il pianto quieto si muta in sfinito, lacerante singhiozzo. Si sente affogare, si abbranca al collo dell'amica che la soccorre del vomito bilioso che le esce dalla bocca. Pace, 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 Maria, non così. Oh, che dirti per persuaderti che egli, il Signore, ti ama? Te lo ripeto, te lo giuro sulle cose a me più sante, il mio Salvatore e la mia creatura. Egli me lo ha detto quando tu me lo portasti. Egli ha avuto per te parole e previdenze di amore infinito. Tu sei innocente, egli ti ama. Sono certa, certa sono che darebbe se stesso un'altra volta per darti pace. Povera madre martire. Madre del Caino di Dio, senti quel vento là fuori. Lo dice, va per il mondo la voce del vento, e dice: Maria di Simone, madre di Giuda, colui che tradì il maestro e lo consegnò ai suoi crocifissori. Senti, tutto lo dice, il rio là fuori, le tortore, le pecore, tutta la terra grida che io sono. No, non voglio guarire, morire voglio. Dio è giusto e non colpirà me nell'altra vita, ma qui, no, il mondo non perdona, non distingue. Folle divengo, perché il mondo urla: sei la madre di Giuda. Ricade esausta sui guanciali. Anna la ricompone ed esce per portare via i panni sporcati. Maria, ad occhi chiusi, esangue dopo lo sforzo fatto, geme: madre di Giuda, Giuda di Giuda. Angst, poi riprende: ma cosa è Giuda? Cosa ho partorito? Cosa è Giuda? Cosa ho... Gesù è nella stanza e un tremulo lume rischiara, perché troppo poca ancora è la luce del giorno per illuminare la stanza vasta nella quale il letto è nel fondo, molto lontano dall'unica finestra. Chiama dolcemente: Maria, Maria di Simone. La donna è quasi delirante, non dà peso alla voce, è assente, rapita nei gorghi del suo dolore, e ripete le idee che ossessionano il suo cervello monotonamente, come il tic-tac di un pendolo. La madre di Giuda, cosa ho partorito? Il mondo urla, la madre di Giuda. Gesù ha due lacrime nell'angolo degli occhi dolcissimi. Stupiscono molto. Non pensavo che Gesù potesse piangere ancora dopo che è risorto. Curva. Il letto è così basso, per lui così alto. Pone la mano sulla fronte febbrile, respingendo le pezze umide d'aceto, e dice: un infelice, questo e non altro. Se il mondo urla, Dio copre l'urlo del mondo, dicendoti: abbi pace, perché io ti amo. Guardami, povera mamma, raccogli il tuo spirito smarrito e mettilo nelle mie mani. Sono Gesù. Maria di Simone apre gli occhi come uscendo da un incubo e vede il Signore. Sente la sua mano sulla sua fronte, porta le mani tremanti al viso e geme: non mi maledire. Se avessi saputo cosa generavo, mi sarei strappate le viscere per impedire che egli nascesse. E avresti peccato. Maria, oh Maria, non uscire dalla tua giustizia per la colpa di un altro. Le madri che hanno fatto il loro compito non devono tenersi responsabili del peccato dei figli. Tu lo hai fatto il tuo dovere, Maria. Dammi le tue povere mani. Sì, quieta, povera mamma. Sono la madre di Giuda. Immonda sono, come tutto ciò che quel demonio toccò. Madre di un demonio, non mi toccare. Si dibatte per sfuggire alle mani divine che la vogliono tenere. Le due lacrime di Gesù le cadono sul volto tornato acceso di febbre. Io ti ho purificata, Maria. Il mio pianto di pietà è su di te. Su nessuno ho pianto da quando ho consumato il mio dolore, ma su te piango con tutta la mia amorosa pietà. È riuscito a prenderle le mani e si siede, sì, proprio si siede sull'orlo del lettuccio, tenendo quelle mani tremanti tra le sue. La pietà amorosa dei suoi fulgidi occhi accarezza, fascia, medica l'infelice, si calma, piangendo tacitamente e mormorando: hai rancore? Oh amore, sono venuto per questo. Abbi pace. Tu perdoni, ma il mondo, tua madre, mi odierà. Ella pensa a te come a una sorella. Il mondo è crudele, è vero. Ma mia madre è la madre dell'amore ed è buona. Tu non puoi andare per il mondo, ma ella verrà a te quando tutto sarà in pace. Tempo pacifico. Fammi morire se mi ami. Ancora un poco. Tuo figlio non seppe darmi nulla. Tu dammi un tempo del tuo soffrire, sarà breve. Mio figlio ti ha dato troppo. L'orrore infinito ti ha dato. E tu il dolore infinito. L'orrore è passato, non serve più. Il tuo dolore serve. Si unisce a queste mie piaghe e le lacrime tue e il sangue mio lavano il mondo. Tutto il dolore si unisce per lavare il mondo. Le tue lacrime sono fra il mio sangue e il pianto di mia madre e intorno, intorno è tutto il dolore dei santi che soffriranno per il Cristo e per gli uomini, per amor mio e degli uomini. Povera Maria. La adagia dolcemente, le incrocia le mani, la guarda calmarsi. Rientra Anna e resta sbalordita sulla soglia. Gesù, che si è rialzato, la guarda dicendo: «Hai ubbidito al mio desiderio. Per gli ubbidienti è pace. La tua anima mi ha compreso. Vivi nella mia pace». Riabbassa gli occhi su Maria di Simone, che lo guarda tra un fluire di lacrime più calme e le sorride ancora. Le dice ancora: «Poni tutte le tue speranze nel Signore. Egli ti darà delle sue consolazioni». La benedice e fa per andarsene. Maria di Simone ha un grido appassionato. «Si dice che mio figlio ti ha tradito con un bacio! È vero, Signore! Se sì, lascia che io lo lavi baciandoti le mani. Non posso fare altro. Altro non posso fare per cancellare. Il dolore la riprende più forte. Gesù, oh Gesù, non le dà le mani da baciare, quelle mani sulle quali la larga manica della veste candida ricade sino a metà del metacarpo, nascondendo le ferite, ma le prende il capo fra le mani e si curva a sfiorare con le labbra divine la fronte bruciante dell'infelicissima fra tutte le donne e le dice per rialzarsi: «Le mie lacrime e il mio bacio, nessuno ha avuto tanto da me». Sta dunque nella pace, che fra me e te non c'è che amore. La benedice e, traversata la stanza sveltamente, esce dietro ad Anna, che non ha osato venire avanti né parlare, ma che lacrima di emozione. Quando però sono nel corridoio che conduce alla porta di casa, Anna osa parlare, fare la domanda che le è nel cuore. «E a Ioanna?» «Da 15 giorni gode nel cielo. Non l'ho detto là perché troppo è il contrasto tra tua figlia e suo figlio. È vero? Grande strazio. Io credo ne muoia. No, non subito. Ora avrà più pace, tu l'hai consolata. Tu che più di tutti...» «Io che più di tutti la compiango. Io sono la divina compassione. Io sono l'amore. Io te lo dico, donna. Sol che Giuda mi avesse gettato uno sguardo di pentimento, io gli avrei ottenuto il perdono di Dio. Che tristezza sul volto di Gesù. La donna è colpita. Parole, silenzi combattono sulle sue labbra, ma è donna e la curiosità la vince. Chiede: «Ma è stata voglio dire, il disgraziato peccò all'improvviso o...» «Da mesi peccava e nessuna mia parola, nessun atto mio valse a fermarlo, tanto era forte la sua volontà di peccare. Ma non dire questo a lei. Non dirò, Signore. E ora, quando Anania, fuggito senza neppure ultimare la Pasqua da Gerusalemme, la notte stessa del parasceve entrò qui urlando: «Tuo figlio ha tradito il maestro e lo ha consegnato ai suoi nemici, con un bacio lo ha tradito, e io ho visto il maestro percosso e sputacchiato, flagellato, coronato di spine, caricato della croce, crocifisso e morto per opera di tuo figlio. E il nome nostro è urlato con trionfo osceno dai nemici del maestro, e sono narrate le gesta di tuo figlio, che per meno del prezzo che costa un agnello ha venduto il Messia, e con il tradimento di un bacio lo ha indicato alle guardie». Maria cadde a terra, nera di colpo, e il medico dice che si è sparso il suo fiele e crepato il suo fegato e tutto il sangue ne è corrotto e il mondo è cattivo della ragione. Ho dovuto trasportarla qui perché venivano presso la casa in Cheriot a gridare: «Tuo figlio decida e suicida! Impiccato si è, e Belzebù ha preso la sua anima, e persino il corpo è venuto a prendersi Satana!» È vero questo orrendo prodigio? No, donna. Egli fu trovato morto, appeso ad un ulivo. Ah! E gridavano: «Cristo è risorto ed è Dio, tuo figlio ha tradito Dio, sei la madre del traditore di Dio, sei la madre di Giuda!» Di notte, con Anania e un servo fedele, l'unico che mi è rimasto, perché nessuno ha voluto stare presso di lei, l'ho portata qui. Ma quei gridi, Maria li sente nel vento, il rumore della terra, tutto. Povera madre, è orrendo, sì. Ma quel demonio non ha pensato a questo, Signore? Era una delle ragioni che usavo a trattenerlo, ma non è valso. Giuda giunse a odiare Dio, non avendo mai amato di vero amore padre e madre né alcun altro suo prossimo. È vero. Addio, donna. La mia benedizione ti conforti a sopportare gli scherni del mondo per la tua pietà per Maria. Bacia la mia mano. A te la posso mostrare. A lei avrebbe fatto troppo male vedere questo. Getta indietro la manica, scoprendo il polso trafitto. Anna ha un gemito mentre sfiora appena con le labbra la punta delle dita. Il rumore di una porta che si apre e un grido soffocato: «Signore!» Un uomo vecchiotto si prostra e resta così. «Anania, buono è il Signore! È venuto a confortare la tua parente, a confortare noi pure», dice Anna, per confortare anche il vecchiotto, nella sua troppo grande emozione. Ma l'uomo non osa far movimento. Piange, dicendo: «Chiamo di un sangue orrendo. Non posso guardare il Signore». Gesù va a lui, lo tocca sul capo, dicendo le stesse parole già dette a Maria di Simone. I parenti che hanno fatto il loro dovere non devono tenersi responsabili del peccato del parente. Ma cuore, uomo, Dio è giusto. La pace a te e a questa casa. Io sono venuto e tu andrai dove ti mando. Per la Pasqua supplementare i discepoli saranno a Betania. Andrai da loro e dirai che il dodicesimo giorno dalla sua morte tu vedesti il Signore a Cheriot, vivo e vero, in carne e anima e divinità. Ti crederanno perché già molto sono stato con loro, ma li confermerà nella fede sulla mia natura divina, sapermi in ogni luogo nello stesso giorno. E prima ancora, oggi stesso, andrai a Cheriot, chiedendo al sinagogo di raccogliere il popolo, e dirai alla presenza di tutti che io sono venuto qui e che si ricordino le mie parole del commiato. Certo ti diranno: «Perché non è venuto da noi?» Risponderai così: «Il Signore mi ha detto di dirvi che se aveste fatto ciò che egli vi aveva detto di fare verso la madre incolpevole, egli si sarebbe mostrato. Avete mancato all'amore, e il Signore non si è mostrato per questo. Lo farai?» «È difficile questo, Signore, difficile a farsi. Ci tengono tutti per dei lebbrosi di cuore. Non mi ascolterà il sinagogo e non mi lascerà parlare il popolo. Forse mi percuoterà. Pure lo farò, poiché tu lo vuoi». Il vecchiotto non alza il capo. Parla stando curvo, in profonda prostrazione. «Guardami, Anania!» L'uomo alza un volto tremebondo di venerazione. Gesù è fulgido e bello come sul Tabor. La luce lo copre, nascondendo il suo aspetto e il suo sorriso. E vuoto di lui resta il corridoio, senza che nessuna porta si sia mossa a dargli varco. I due adorano, adorano ancora, fatti tutta adorazione dalla maestà divina. Ai bambini di Jutta con la mamma Sara. Il frutteto della casa di Sara. I bambini che giocano sotto gli alberi fronzuti. Il più piccolo che si rotola sull'erba presso un filare folto di pampini. Gli altri più grandi che si rincorrono con gridi di rondini in festa, giocando a nascondersi dietro le siepi e le viti e a scoprirsi a vicenda. Gesù, eccolo là, apparire presso il piccino al quale ha dato il nome. Oh, santa semplicità degli innocenti! Jesai non si stupisce vedendolo là all'improvviso, ma gli tende le braccine per essere preso in braccio e Gesù lo prende. La massima naturalezza è nell'atto di entrambi. Sopraggiungono correndo gli altri e, ancora una volta, beata semplicità dei fanciulli e senza stupore si avvicinano a lui, felici. Sembra che nulla sia mutato per loro. Forse non sanno. Ma dopo la carezza di Gesù ad ognuno, Maria, la più grandicella e assennata, dice: «Allora non soffri più, Signore, ora che sei risorto? Ho avuto tanto dolore. Non soffro più. Vi sono venuto a benedire prima di salire al Padre mio e vostro nel cielo. Ma anche di là vi benedirò sempre, se sarete sempre buoni. Direte a quelli che mi amano che ho lasciato a voi la mia benedizione. Oggi ricordate questo giorno. Non vieni in casa, c'è la mamma. A noi non crederanno», dice ancora Maria. «Ma suo fratello non chiede, grida: "Mamma, mamma, il Signore è qui!" E correndo verso la casa ripete quel grido. Sara corre, si affaccia. Tempo per vedere Gesù, bellissimo, sul limite del frutteto, annullarsi la luce che lo assorbe. «Il Signore! Ma perché non chiamarmi prima?» dice Sara, appena può dire parola. «Ma quando?» «Da dove è venuto? Era solo, volti che siete! Lo abbiamo trovato qui, un minuto prima, non c'era! Dalla strada non è venuto, e neppure dall'orto, e aveva in braccio Jesai. E ci ha detto di essere venuto a benedirci e a darci la benedizione per quelli che lo amano aiuta, e di ricordare questo giorno. E ora va in cielo, ma ci vorrà bene se saremo buoni. Com'era bello! Aveva le mani ferite, ma non gli fanno più male. Anche i piedi erano feriti. Li ho visti fra l'erba. Quel fiore lì toccava proprio la ferita di un piede. Lo colgo io!» Parlano tutti insieme, accesi di emozione. Sudano persino nell'orgasmo di dire. Sara li carezza mormorando: «Dio è grande! Andiamo, venite, andiamo a dirlo a tutti. Parlate voi, innocenti. Voi potete parlare di Dio».